se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Da qualche giorno un video circola sul web e ha gettato nello scompiglio il dibattito pubblico, la politica, i giornali, i commentatori, gli opinionisti, tutti sono impazziti, non sanno più che pesci pigliare, perché in questo video si vede il candidato repubblicano alle elezioni statunitensi del 2024 che inveisce contro i disabili, lancia messaggi di odio, insulti, minacce contro gli ultimi, quelli emarginati, i diversamente abili, e nessuno riesce a farsene una ragione, perché sembra così violento, sembra così terribile. L'unico problema è che quella persona non è il candidato, ma è un video deepfake, cioè è un video artefatto in cui una proiezione digitale perfettamente identica a quella persona, il candidato repubblicano, dice con la sua voce, con le sue espressioni, con i suoi intercalare, con la sua gestualità, con tutto quello che rappresenta quella persona, quelle cose irripetibili. Solo che è un video artefatto, è una proiezione, è un deepfake. L'unico problema è che il video diventa virale, mentre la smentita, no, la smentita non circola manco nella quarta pagina dei giornali, quando invece il video è diventato virale per milioni di visualizzazioni, per tantissime prime pagine del mondo, e ormai tutti dicono che quella persona ha esattamente detto quelle cose. Tutti sono convinti nonostante la smentita. Questa non è fantascienza, no, certo parliamo del futuro, ma è già realtà, perché oggi parliamo di una cosa che è già presente, che potrebbe portare delle conseguenze incredibili nei prossimi anni. Buongiorno a tutti e bentornati in questa puntata di Black Mirror, scusatemi, di Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e come sapete io sono un grande amante della tecnologia e non voglio fare allarmismo in nessun modo, ma in questi giorni ci siamo accorti del fatto che la tecnologia deepfake è già una realtà. Vi ricordate qualche mese fa, mi sembra novembre, dicembre, quando ho fatto un episodio dedicato al deepfake e alcuni commentatori mi dicevano: beh, vabbè, ma questa è una tecnologia che forse non arriverà neanche mai lontanamente a imitare, così come possiamo vedere un candidato alle elezioni che parla, un attore, eccetera, eccetera. Ecco, è passato solo qualche mese e quei commenti sono stati smentiti, perché c'è un canale YouTube che si chiama CTRL Shift Face, che in questi giorni ha pubblicato due video in particolare. In realtà ci sono vari video su quel canale, ve lo linko sotto in descrizione, ma due video incredibili. Uno in cui c'è Jim Carrey che interpreta la parte di Jack Nicholson, di Jack Torrance, in Shining. Cosa hanno fatto? Hanno preso le scene del film, hanno preso la faccia di Jim Carrey e l'hanno messa sulla faccia di Jack Nicholson. E detto così sembra una roba raffazzonata, cioè hanno incollato dei pixel su altri pixel, ma le cose non stanno affatto così. Guardate il video, io non riesco a spiegarvelo, ma è veramente Jim Carrey. Sono le espressioni di Jim Carrey con la voce di Jack Torrance e Jack Nicholson, ma è veramente lui. Sono i suoi occhi, è la sua espressività ed è la sua interpretazione. Io sono esterrefatto. E poi ce n'è un altro, molto più breve, divertente, con Bill Murray nella parte dell'addestratore di Full Metal Jacket. E anche lì abbiamo a che fare con qualcosa di eclatante, perché è veramente Bill Murray. Cioè siamo a un livello di realismo incredibile, eclatante. Il deepfake, signore e signori, è realtà. E quanto ci metteranno per fare un video di Rick Dufer in cui dice evviva il capitalismo, evviva il neoliberismo? Ah no, aspettate, quello c'è già, quello non è deepfake, quello sono io? Però no, scherzi a parte. Oggi la tecnologia deepfake è una tecnologia ancora molto molto complessa e si compone, adesso io non entro nel dettaglio anche perché non ne ho le competenze, se alcuni di voi ne sanno qualcosa di più, beh, scrivetemelo, magari vi metto sotto qualche fonte da cui io mi sono informato per capire di cosa si tratta. Comunque si tratta di una tecnologia che fa uso di un'intelligenza artificiale, ancora molto complessa e acerba, che ha bisogno di una quantità inverosimile di dati visivi e di dati in generale per elaborare l'immagine. Per cui oggi serve una persona molto esperta, che abbia delle competenze incredibili nell'ambito, per esempio, del video editing, che riesca ad affiancare questa tecnologia ad altri software molto complessi, che hanno bisogno di una certa memoria, di una certa potenza di calcolo, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa che tutti possono fare, e il canale CTRL Shiftface ha un Patreon, viene finanziato e ci mette molto tempo a sentire la sua, insomma, per produrre quei video, quindi è ancora una tecnologia complessa e certamente non a disposizione di tutti, ma sappiamo bene che la legge di Moore ci ricorda che tra pochi anni, dal momento che i processori migliorano, raddoppiano e la memoria sta sempre in meno spazio e quindi i dischi sono sempre più elaborati e gli SSD velocizzano e il raffreddamento eccetera eccetera, insomma la legge di Moore ci ricorda che fra pochi anni il computer che avremo sulla scrivania avrà la potenza di calcolo sicuramente adeguata a un costo accessibile per elaborare dei deepfake, e forse lo riusciranno a fare anche i nostri cellulari fra poco, quindi la tecnologia sempre di più diventa qualcosa a disposizione di tutti. E allora cosa succederà? Cioè cosa succederà quando un hater che detesta Rick Dufer riuscirà a immettere nella sua applicazione una sufficiente quantità di dati visivi delle mie espressioni, della mia voce, del mio modo di usare gli occhi, i gesti, per produrre un video in cui io magari dico delle cose pro terrorismo, dico delle cose inaccettabili, degli insulti contro le minoranze, eccetera, eccetera, per screditarmi? Cosa succederà quando la disinformazione potrà contare su questo tipo di contenuti che diventano veramente difficilissimi da debancare? Qual è il futuro dell'informazione quando tutti potranno manipolare immagini in maniera da far dire a Trump, a Salvini, a Renzi, a chiunque quello che ci pare? È un problema che adesso dobbiamo affrontare. Perché? Perché la tecnologia c'è già. È questione di tempo prima che quella tecnologia riesca ad arrivare nei nostri cellulari. E chi mi dice che quelle cose sono troppo complesse per arrivare nei nostri cellulari? Io vorrei ricordarvi quello che riusciva a fare un cellulare nel 2008 e guardare 11 anni dopo quali applicazioni riusciamo a fare montaggio video, riusciamo a fare... cioè basta un'applicazione come Snapchat per scambiare le facce in tempo reale a due persone che parlano. Quindi in realtà io non sono così ottimista nel fatto di dire che i cellulari non riusciranno mai a farlo. Secondo me ci riusciranno, magari non a livello professionale, ma per un occhio disattento riuscirebbero tranquillamente a farlo fra qualche anno. Insomma, cosa succederà quando la disinformazione e il debunking dovrà fare i conti con questo livello di disinformazione? Beh, intanto, sempre di più, una cosa che io ripeto da molto tempo, il giornalista sarà sempre più un programmatore, cioè sarà sempre di più qualcuno che dovrà fare uso di linguaggi informatici per verificare la costruzione strutturale delle notizie, dei video, delle dichiarazioni, degli audio. Ecco, per esempio, gli audio. Oggi è già molto molto facile trovare dei software che emulano in maniera molto molto fedele la voce delle persone, e questa è una tecnologia molto meno complessa ed è già a disposizione, solo che fortunatamente ancora nessuno è venuto all'idea di creare in massa questo tipo di contenuti, almeno non che io sappia. Ecco, adesso ho dato io in realtà l'idea di farlo, però anche quello è molto facile, quindi il giornalista dovrà sempre di più essere una persona con delle competenze informatiche di programmazione, in modo da riuscire a verificare non soltanto a livello contenutistico ma anche formale e tecnologico la fonte, la costruzione delle informazioni con cui entra in contatto. Però capite che si tratta di qualcosa di molto vasto, e allora è evidente che la prima risposta che ci viene in mente quando ci chiediamo che fare è regolamentare, addirittura impedire, censurare, bloccare lo sviluppo e la costruzione di questo tipo di tecnologie. Impedire lo sviluppo di queste tecnologie, però, non soltanto è illegittimo, ed è illegittimo semplicemente perché quella tecnologia in realtà porterà dei benefici artistici straordinari. Pensate a quante cose si potranno fare, ma non solo nel cinema, anche proprio nell'arte, all'evoluzione espressiva, all'evoluzione di fruizione di certi tipi di contenuti. Pensate ai videogiochi, come riusciranno ad evolvere, a migliorare la vita. Pensate a tutte queste cose che sicuramente potranno migliorarci, e quindi Noi non possiamo gettare il bambino e l'acqua sporca, dobbiamo riconoscere il fatto che dietro queste tecnologie ci sono sicuramente delle cose che anche a livello proprio di ricerca scientifica ci permetteranno di fare dei passi avanti. Dall'altra parte però, come ogni tecnologia molto invasiva e molto e che colpisce in maniera così profonda la nostra sensibilità, porterà anche delle cose negative, ma è evidente che nonostante la prima risposta sia dobbiamo bloccare tutto e fare i luddisti e dire che quelli che hanno inventato queste tecnologie devono tenersela per loro e ciao, è evidente che questo non farebbe altro che nutrire, come sempre accade, un mercato nero ancora più violento, ancora più vasto, ancora più deregolamentato. E attenzione, io ovviamente sono convinto che queste cose andranno regolamentate, adesso vi dico anche come, però non possiamo dire ok, bisogna impedire, dobbiamo impedire agli sviluppatori di creare delle applicazioni che abbiano in sé questo tipo di tecnologia. Per me questa è la soluzione luddista e il luddismo non porta da nessuna parte, anche perché se il luddismo fosse stato seguito negli anni 90, io oggi non starei facendo quello che faccio e tu non riusciresti ad ascoltare i podcast che ami. E probabilmente 50 anni prima, se i luddisti avessero avuto carta bianca, non avremmo neanche avuto la televisione e saremmo ancora probabilmente a lisciare il pelo delle capre dietro la cantina di casa nostra, che non è esattamente la cosa più, diciamo, la prospettiva che amo di più per il mio futuro. Non so neanche come mi è uscita questa immagine del lisciare il pelo. Vabbè, però ce la teniamo, spero non vi faccia venire troppi incubi, ma torniamo a noi. Certamente, dicevo, questa cosa andrà regolamentata, ci saranno degli interventi, ci saranno delle authorities che cercheranno di limitare i danni. Per esempio ci sarà lo sviluppo di antidoti. YouTube indubbiamente è una cosa che già stanno facendo, in realtà YouTube implementerà dei software che riconoscano la manipolazione del deepfake, perché oggi tu, per esempio, ecco questa cosa ci tengo a dirla, quando tu vedi il video di Jim Carrey e Shining, se hai un occhio abbastanza allenato a certe cose, ti accorgi che per esempio l'attaccatura dei capelli in alcuni momenti è un po' sfasata rispetto alla pelle della fronte, in alcuni momenti la barba che Jack Torrance, Jack Nicholson in Shining ha, non ce l'ha Jim Carrey, però sotto vedi della peluria che spunta ogni tanto, quindi se hai un occhio allenato ti accorgi. Ma lo ribadisco, fra 2 anni questa tecnologia arriverà tranquillamente a ovviare anche a questo tipo di problematiche. Perciò questo significa che oggi magari un occhio allenato umano può accorgersene, domani potrebbe essere necessario un software, anzi sarà necessario un software che per esempio quando tu carichi un video su YouTube non ti impedisca di pubblicarlo, ma agli spettatori dica con un piccolo banner deepfake, cioè questo è un deepfake e il software di YouTube è adibito proprio a individuare deepfake. È interessante questo perché ci sarà una gara alla simulazione migliore. Cioè, sarà più veloce lo sviluppo del deepfake e le tecnologie di deepfake saranno talmente veloci da soppiantare la capacità dei software di terze parti di individuare i deepfake, oppure questi software sviluppati parallelamente a queste tecnologie riusciranno sempre a mantenersi alla pari e sempre a individuare queste cose. Già adesso ci sono dei software in cui se tu carichi il video che ho citato di Jim Carrey e Shining, e la tecnologia, cioè il software, ti dice già che questo è un deepfake perché riesce a individuare i punti di morphing facciale che sono evidentemente per il software deepfake, quindi artefatti. Però domani cosa succederà? Ecco, secondo me la vera strada è quella di lasciare libere le aziende di sviluppare tanto quella tecnologia quanto gli antidoti, perché poi di questo si tratta. È un po' come quando è apparso internet e insieme a internet sono apparsi i virus, i Trojan e tutte quelle tecnologie che ci entrano nei computer per rubarci dati. È evidente che ci sono stati quelli che negli anni 90 dicevano no, bisogna limitare l'uso di internet affinché la gente non venga colpita da queste cose, ma dall'altra parte si è preferito lasciare libero accesso a internet ma incentivare le aziende che soprattutto entravano in contatto con internet a sviluppare dei software che poi sono diventati gli antivirus. E questo è solo un esempio di tutti quelli che potremmo prendere in cui quando una tecnologia sviluppa dei potenziali pericoli per la società, ci sarà sempre qualcuno che per profitto, perché poi queste sono cose da cui ci guadagneranno, sviluppano degli antidoti e gli antidoti andranno a pari passo con quella tecnologia. Quindi io sono comunque fiducioso del fatto che di pari passo le cose andranno. Il punto punto è come poi verranno implementate, cioè YouTube riuscirà a implementare un software che in tempo reale dica quel video che ho citato prima, quel video di fantasia in cui il candidato insulta i disabili, YouTube riesce a dire in tempo reale che quello è un deepfake, cioè la gente è consapevole che quello è un deepfake, perché se invece viene fuori il video e il video non è segnalato come deepfake, tutti si convincono e la smentita arriva dopo, il danno sarà eclatante. Quindi quella è la cosa interessante, la gara alla simulazione, tra la simulazione e lo smascheramento della simulazione. Il debunking passerà sempre di più per di lì e io credo che nei prossimi 10 anni vedremo uno sviluppo eclatante di questo tipo di tecnologie e di questi antidoti, e sarà interessante. Lì si gioca, a mio parere, il futuro del web e dell'informazione, perché lì potremo capire se internet sarà un ambiente in cui sviluppare le nostre politiche, la nostra società, il nostro modo di rapportarci agli altri, oppure se dovrà sempre di più diventare qualcosa di secondario. Perché? Perché se non riuscissimo a contrastare questo tipo di contenuti, è evidente che non potremmo mai più informarci con internet, stare in contatto con internet, usarlo per relazionarci, diventerà sempre di più un ambiente ostile alla realtà. E questo è importante da capire, perché ci responsabilizza tutti nell'atto di utilizzare questo non luogo virtuale nel modo migliore possibile. Quindi qui si gioca il futuro di internet e dell'informazione, cioè riusciamo a informarci con queste cose? Sarà ancora possibile informarci o saremo sempre preda della disinformazione, dei bias, eccetera eccetera? Già oggi siamo creduloni, cioè già oggi io credo che alcuni di voi, quando io ho iniziato questo podcast, magari l'hanno fermato e sono andati a vedere subito su YouTube se c'era un video di un candidato. Poi ho detto 2024, quindi magari una parte di questi hanno detto ah no, aspetta, fermati, è uno scherzo. Però già oggi siamo dei creduloni a cui basta un titolone roboante per credere a qualcosa. E domani? Domani, quando non ci sarà più il titolo ma il video? Il video in cui quel personaggio che già magari mi sta sulle balle dice una cosa assurda e io lo diffondo a più non posso perché ci credo e magari non ho neanche i mezzi tecnologici per verificare? Cosa succederà? Staremo a vedere, questo ovviamente non è un episodio in cui do delle risposte, ma mi pongo delle domande. Quindi voi, con un commento, potete dirmi cosa ne pensate e quali sono le prospettive. Avete paura, temete, oppure guardate con positività a questi sviluppi? Aspetto le vostre opinioni. Io, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, vi auguro una buona giornata e vi raccomando di condividere Daily Cogito e di farlo conoscere a quante più persone possibile. Noi ci risentiamo domani e voi non dimenticate. Dicate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.